stretti, la fatica, diciamo così, che fa Gesù ad avvicinarsi al sepolcro, avvicinarsi quindi alla morte, alla morte dell'amico, al mistero della morte dell'uomo, e si turba fortemente, e insomma deve prendere la corsa, non viene così. È tutto un capitolo in cui arriva dopo, arriva fuori tempo massimo, arriva quando le cose si sono svolte. Qui la stessa cosa, ma poi, presa questa decisione di affrontare, e presa evidentemente con un colloquio con suo padre, che a me viene da pensare riguarda anche il tema della sua morte, vicinissimo ormai. Ecco, presa la decisione, poi procede e fa una cosa, appunto, in un grande turbamento, e sottolineando anche gli aspetti più materiali, più crudeli anche dello stato di morte. Questo appunto per avvicinarsi di più, ancora di più, al mistero della morte dell'uomo, che è poi il più grande mistero di povertà dell'uomo. Io sono pensato anche il confronto con la sua esperienza dell'umanità in colloquio continuo con Dio, confrontata con quella degli uomini che alla fine non possono essere dotati di grandi qualità, ma per loro finisce tutto in questo mistero che effettivamente, lasciato così com'è, potrebbe significare semplicemente la fine di tutto, la fine dell'uomo, la fine dei sentimenti. Ecco, allora in questo arriva che fa il suo annuncio di vita.
Capito questa parola di Gesù, l'ho detto per la gente, che ancora conferma l'impressione che ho avuto anche nei giorni passati su una particolare attenzione che tutto il racconto aveva avuto per la presenza dei giudei accanto alle due sorelle e a Lazzaro. E qui si vede proprio che addirittura il dialogo tra Gesù e suo padre viene fatto a voce alta perché la gente lo sa. E questo ha questo scopo, perché credono. E quindi ancora di più risulta importante questo verbo credere, che ha attraversato tutto il capitolo e lo ha percorso proprio di volta in volta. Tutto questo è stato scritto ed è avvenuto per la fede della gente.
C'è un altro aspetto rispetto alla fede nel testo di oggi, mi sembra, che potremmo dire è il dato minimale, però molto importante, che risulta da quanto Gesù dice a Marta: se credi vedrai la gloria di Dio, e questo corrisponde al fatto che Marta permetta l'apertura del sepolcro, cioè permetta che il Signore agisca. Ecco, quando appunto lei è obiettato sull'apertura del sepolcro, il Signore dicendo se credi, in qualche modo lo dice anche, lascia che il sepolcro venga aperto. E poi c'è anche il con le due azioni. azioni finali, tutto del sciogliere e della scelatare che il Signore non fa personalmente, ma chiede ad altri di fare, come penso presa d'atto di quanto è successo, cioè del cambio di condizioni di Lazzaro, la morte è vivo, e anche l'accettazione di quest'opera, cosa, la partecipazione anche in un qualche modo, cosa che ad esempio non sarà dei farisei, che invece non accettano in qualche modo l'azione. Poi ho pensato anche, molto meno drammaticamente in un certo senso, però, appunto al fatto che sempre c'è difficoltà, si vede anche nella scrittura, di accettare, appunto di accogliere queste azioni edificate di Dio attraverso Gesù. Ad esempio per Paolo, quando lui appunto in qualche modo nasce alla fede, tutti gli stanno lontano, c'è bisogno di qualcuno che in qualche modo lo sciolga, lo accompagni, dimostri appunto che c'è stato questo cambio, questo cambio di condizione, insomma, il persecutore ha un uomo che crede. E poi in fondo anche nei Vangeli, quando il Signore incontra Matteo, il peccatore, c'è una grande fatica a pensare che questo incontro cambia la condizione di quest'uomo, come i farisei, sempre i farisei, in ogni caso protestano, proprio perché appunto non si accoglie questa potenza che trasforma. Quindi il peccatore rimane il peccatore, insomma anche qui la matrice già puzza, insomma il peccatore incallito non può cambiare, il persecutore rimane il persecutore, in qualche modo non si accoglie questa azione trasformante. Allora il Signore, adesso dicendo queste due piccole cose che bisogna fare, vuole in qualche modo fare in modo che invece noi accogliamo e partecipiamo.
Cioè, di questo tema di oggi in cui anch'io ho visto il fatto della fede, del fatto di fare credere sia a Marta che ai giudei, mi è sembrato assolutamente centrale. La cosa che mi ha colpito molto è il fatto che Gesù in tutto questo continui a essere commosso profondamente. E allora mi faceva pensare non tanto a una lezione di Gesù a una manifestazione solamente della potenza di Dio, ma del fatto che Gesù vive il dramma della nostra vita e la fatica e la sofferenza della nostra vita in maniera molto profonda e molto intensa, e per portarci, diciamo così, a salvezza, attua qualunque movimento per far sì che noi crediamo, insomma, che alla fine la fatica e il dolore della nostra vita siano salvati dal fatto di credere. E infatti anche l'ultimo versetto di ieri, in cui i giudei dicevano accurato il centro, non poteva non farlo morire, e anche questo mi è sembrato un segnale importante, nel senso che noi vediamo le cose in un certo modo e vorremmo che Gesù agisse come vogliamo noi, insomma. Invece lui è completamente dentro al nostro dramma.
Anche perché Lazzaro è una figura che mi permette di esaminare la mia vita e la mia condizione di vita. Per il bene di Lazzaro, però anch'io, e su quelle che mi imprigionano e che mi ingessano più brutta la vita. L'incontro con la parola mi libera da queste pene che però tornano per la mia fragilità umana. Mi avvolgono, si sciolgono, quando c'è l'incontro con la parola che mi capita di fare questa trasposizione di me stesso, del bene che vuole la mia vita. E che in quel giorno chiedo al Signore di sciogliere questa pena, di sciogliere. Ma lo chiedo anche con una mia carenza di vita, non è soltanto il semplice richiesta, ma l'interno. Sono richieste che interrogano in continuazione, ma non arrivo mai a dunque. L'atto da cadere a dunque stanno arrivando. Spero di arrivare sempre alla volta a dunque a fine di questo questa è la parola del Signore.
La tua prima che mi sembrava importante è appunto quello dell'ascolto, perché di fatto tutti ascoltano Gesù, sia Marta, questo comando di togliere la pietra, poi il Padre, che ringrazio perché mi hai ascoltato, la gente che è lì attorno, che sente queste parole di Gesù, e poi soprattutto Lazzaro, nel versetto 43, dice Gesù, detto questo, gridò a gran voce Lazzaro di fuori, quindi è una chiamata, è una... forse è questa voce che lui morto ascolta che lo fa risvegliare. È una... mi ha detto poi al capitolo 5, ho trovato più un parallelo nella Bibbia, Isaia 29, non meravigliatevi di questo, viene l'ora in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce e usciranno. Quindi un po' anche come Maria che aveva ascoltato da Marta la chiamata di Gesù, il maestro è qui e ti chiama, certo una chiamata meno clamorosa di questa, però è simile, insomma, lei si era rialzata dalla sua tristezza, dallo stare in casa, e gli è andata vicina fino ai suoi piedi. Qui è Lazzaro che ascolta questa voce così forte, questo grido, ed esce, e quindi appunto questa, mi sembra, questa dinamica, ecco, dell'ascolto della sua parola, che può diventare addirittura un grido, che ci libera.
Ricordarti le ultime parole della nostra vicenda di incontro con il Vangelo, e questo rimprovero, questa sgridata, liberatelo e lasciatelo andare. Quindi noi che istintivamente potremmo pensare che invece continuiamo a tenere vivo il dolore per il distacco, eccetera, eccetera. Però guarda che la destinazione è un'altra. E quindi pensavo ancora una volta a tutte queste liturgie della morte che forse andrebbero un po' ripensate, soprattutto come volontà di obbedienza al Signore risorto. Lascialo libero, lascialo andare. È bellissimo, insomma, questo, no? Perché anche rispetto al dolore per la morte, però cambia completamente la sostanza, non imprigionarla. E ho pensato, insomma, come la memoria e un certo tipo di devozione e una retorica del ricordo è rischioso. Intendiamoci bene, non è rischioso per lui, lascialo andare, è rischioso per noi, che rischiamo di non passare alla notizia della risurrezione e quindi che continuiamo a imbalsamare una vicenda, una situazione. In questo senso sono molto colpito invece da come molte volte anche persone che si ritengono non credenti sono più capaci di me di vedere nella libertà, nella vita, quindi, queste persone. Che io rischio, magari per poca fede, di imprigionare nella loro morte. È vero? E quindi posso fargli del male, vero? Allora lui mi dice oggi, lascialo andare. Ed è bellissimo, secondo me, che ci attacchiamo a questa ipotesi imprevista. È vero? Pensate a cosa vuol dire tutta la custodia, il monumento della memoria. È vero, è fatto nei confronti di un evento di morte. Lascialo andare. È vero? E penso che ognuno di noi possa oggi acconsentire a questo per come può essere viva la memoria di una persona che se n'è andata, che è stata chiamata, e noi lasciandola andare però abbiamo la sorpresa di una compagnia, di un dialogo, di una consegna. Credo nella fede, il nostro rapporto con le persone che il Signore ha già chiamato può diventare molto più ricco. Invece rischiamo di cedere al primato della morte in modo negativo, anche come memoria, come retorica, no? Lascialo andare, come se avesse ancora tante cose importanti da dirmi questa persona che il Signore ha preso e che io devo lasciare andare. Allora la memoria diventa un rapporto di vita, di comunione, non di privazione, di una devozione per l'assente, ma la viva presenza di persone. E credo che ognuno di noi abbia vivo questo legame, un dialogo che continua e che continua arricchito proprio perché queste persone sono entrate nella pienezza della vita, non sono andate nella morte. E quindi sono compagni di strada preziosissimi. Anche la semplice fede e devozione del cristianesimo in questo è ricchissima, sia per i grandi santi ufficiali, sia per il ricordo di tua mamma o di un amico caro. Tutto è vivo.
A me è piaciuto nel versetto 40 di oggi l'espressione che Gesù rivolge a Marta: non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Gesù non dice a Marta: se credi tuo fratello risorgerà, anche perché questo era già stato oggetto del discorso avuto con lei privatamente, ma se credi vedrai la gloria di Dio. Cioè Lazzaro che esce dal sepolcro libero dai legami della morte è la visibilità della gloria di Dio per Marta, per Maria, per tutte le persone che sono presenti in quel momento. La gloria di Dio è l'uomo che vive, non è l'uomo che muore. La gloria di Dio splende sull'uomo, sulla donna, sulla creatura che vive. Questo è un richiamo, oltre che a delle cose che troviamo nell'antica tradizione della Chiesa, al racconto della creazione dell'uomo e della donna. La gloria di Dio è questa creatura molto buona, che viene creata al compimento dei sei giorni della creazione, oppure viene creata all'inizio della creazione per indicare il posto di signoria. Lazzaro che vive riflette la gloria di Dio. Poi mi pare che sia molto bello al versetto 42, nel dialogo che oggi viene rivelato tra Gesù e il Padre, l'espressione "l'ho detto per la folla che sta qui accanto perché credano che tu mi hai mandato". Non l'ho detto perché credano che Lazzaro risorga dai morti, ma l'ho detto perché credano che tu mi hai mandato. E qui si vede qual è l'interesse di Gesù. Vuole creare questa creatura nuova, libera, risorta dai morti, non solo per se stessa, ma per indicare che lui è stato mandato dal Padre nel mondo e che ha una missione da svolgere, e questa missione consiste nel chiamare tutti dalla morte alla vita, nel trascinare tutti nella risurrezione. L'essenziale è dunque che il Padre abbia mandato il Figlio. L'essenziale non è la risurrezione dei morti, ma è l'amore per il quale il Padre ha mandato il suo Figlio nel mondo. Dio ci ha amato così per primo. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio. Dunque il racconto non è soltanto riguardante la vicenda personale di un uomo che evidentemente anticipa la risurrezione finale di cui Gesù ha parlato con Marta, ma è più ampiamente tutto il senso della venuta di Gesù nel mondo. Bisogna vedere in Gesù l'inviato del Padre, non bisogna vedere un mago o semplicemente uno che libera dalla morte, è troppo poco. Bisogna vedere che Dio ce lo ha mandato, il suo Figlio, perché diventi lui stesso vittima di espiazione per i peccati di tutto il mondo. E dunque per questo dice Gesù nella sua preghiera pubblica al Padre: ho detto la frase "ti ringrazio perché mi hai esaudito", perché credano che tu mi hai mandato. E infine mi sembra che sia molto bello il fatto che Gesù dica questa frase "Padre, ti ringrazio perché mi hai ascoltato" prima che Lazzaro risorga dai morti. Dunque Gesù ringrazia come se fosse già tutto successo, ma in realtà non è successo ancora niente. È stata tolta la pietra, ma tutto è fermo. Si descrive dopo quello che succede. Quello che succede dopo è come una conseguenza, una visibilità di qualche cosa che è già avvenuto. Gesù di Nazareth dice "ti ringrazio perché mi hai esaudito" davanti a una tomba che è aperta, ma che è una tomba col morto dentro, tanto che dopo si dice che il morto esce. Dunque Gesù ringrazia prima della risurrezione, perché quella risurrezione è già al centro dell'esaudimento della sua preghiera al Padre. Ora, se Gesù faceva così, anche noi possiamo fare così. Cioè anche noi prima
della risurrezione finale, possiamo dire al Padre: ti ringrazio perché mi hai esaudito. E probabilmente questo cambia il nostro rapporto sia con la nostra morte personale, sia con la morte degli altri, sia con i morti, perché io li avverto già, questi morti, come Gesù avvertiva già Lazzaro, cioè chiamati alla risurrezione e alla vita. Nell'ottica di Gesù la morte è l'ultimo ostacolo da superare, ma è già risolto. La morte come vincolo è già sconfitta. Quando Gesù dice ti ringrazio, ci mette dentro a una cosa che è molto più grande di quello che noi possiamo vedere. Noi compiamo dei riti, la Chiesa ci insegna ad accompagnare i nostri fratelli, le nostre sorelle defunti e a onorare il loro corpo ormai privo di